Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, capitolo 37, leggiamo l'ultimo ciclo della storia di Giuseppe, dell'ultimo dei patriarchi, e come vedremo la storia di Giuseppe, poi un po' la conosciamo, abbiamo avuto modo di leggerla, di vederla anche rappresentata al cinema alcune volte, anche se i film molte volte arricchiscono con particolari piuttosto fantasiosi, no? A volte tradendo proprio il racconto, la fedeltà al racconto. E la storia di Giuseppe ha uno svolgimento più unitario, no? Rispetto a anche altri, per esempio ad Abramo, cioè nel senso che ad Abramo, come abbiamo visto, ci sono diversi episodi che hanno un senso e un significato già anche molto nell'episodio stesso, no? Qui vedremo invece come tutto questo percorso ha una parabola che è molto più unitaria nel suo svolgimento. E vedremo che questa parabola può essere sintetizzata in due movimenti: il movimento della discesa di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, eccetera, eccetera, poi è il momento poi della risalita. Allora, leggiamo, versetto 2, capitolo 37, nel versetto 1 si dice che Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Allora ricordate che Giacobbe ha avuto 12 figli, no? Ricordate 8 da Lia e dalla sua schiava, 4 da Rachele e dalla sua schiava. Direttamente da Rachele, che era la moglie amata, ne ha avuti 2, Giuseppe e Beniamino, no? Di cui abbiamo letto poi la nascita tragica in cui muore sua madre Rachele. Allora, il testo ci presenta i figli cresciuti e ci presenta anche una storia, come abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, di una famiglia reale. Cioè una famiglia reale dove appunto a volte succede che si abbiano delle preferenze e che queste preferenze non siano neanche così velate. Ricordate già, lo stesso Giacobbe aveva vissuto, no, la preferenza che gli accordava la madre, mentre Isacco preferiva suo fratello Esaù. Abbiamo visto anche tutti i problemi che ci sono stati. Qui c'è Giuseppe, che è amato più degli altri da parte del padre. Israele, vedete, noi l'abbiamo incontrato anche, no? Questa lotta nella notte in cui un angelo gli ha cambiato il nome, no? Giacobbe e Israele, allora. E questa preferenza era anche molto tangibile nel fatto che lui avesse una tunica con maniche lunghe. Possiamo immaginare questo giovane che si pavoneggiava anche in questo abito, certamente quasi da un capo beduino, no? Con questa, naturalmente, l'invidia e l'odio, qui si parla addirittura di un odio, che non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. E sicuramente Giuseppe è appunto un figlio preferito, non lo nasconde e non fa niente per non farsi meno odiare, diciamo così, dai fratelli. Però ecco, Giuseppe allo stesso tempo è un uomo sicuramente con dei doni, e fra questi doni questi sogni. Non a caso ricordate che poi nella Bibbia troveremo un altro Giuseppe che avrà anche molte rivelazioni attraverso i sogni, Giuseppe che appunto conosciamo. E, per cui qui lui ha dei sogni e nella sua ingenuità, un po' pienezza di sé, diciamo, questo, gli racconta, cioè gli racconta proprio tranquillamente, per cui disse loro: ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna. Quando ecco, il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Pensate, no? Cioè, pensate come i fratelli potevano essere contenti di questo. E lui lo diceva, lui l'ha sognato, lo dice, no? Vedremo appunto, no, questo sogno che nella Bibbia, come sappiamo, molte volte come anche qui, è portatore di profezia, solo che ancora non è svelata, lui e lui stesso non la coglie per quello che è il suo significato. Gli dissero i suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Prima i covoni, adesso addirittura il sole, la luna, le stelle, 11 naturalmente, 11 è il numero, non a caso 11, loro sono 12. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò e gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne la cosa per sé. Vedete, il padre lo rimprovera e allo stesso tempo tenne la cosa per sé. È un po' la stessa attitudine, ricordate, di Maria nei Vangeli, no? Soprattutto nei Vangeli dell'infanzia, che serbava queste cose nel cuore, no? Cioè, quindi le lasciava parlare, le custodiva, no? Quindi un atteggiamento di saggezza, di ascolto, se volete. E mentre i suoi fratelli sono presi dall'invidia. L'invidia, come sappiamo, è una cosa molto brutta. Parlando in maniera così stolta, ma permettetemi tanto per dire, cioè, a rigor di logica, se uno ruba, no, e gli va bene, qualcosa guadagna. Ma l'invidia è star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi, non ce l'hai, semplicemente, e che non puoi in nessun modo avere. Per cui in qualche modo l'invidia tende all'omicidio. Cioè, nel senso che l'unico modo per star meglio è che l'altro perda quello che è in più e che ti fa star male. E allora i suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem, e Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose: eccomi. Gli disse: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fecero dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo e gli domandò: che cosa cerchi? Rispose: sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare. Sappiamo che la tradizione cristiana leggerà in Giuseppe un preannuncio, un prototipo di Cristo. Anche Gesù è il figlio che il Padre invia alla ricerca dei fratelli perduti, fratelli lontani. In qualche modo queste parole risuonano per noi cristiani, no? nella figura, nella parola di Gesù che è in cerca di noi, no? È venuto a cercarci. Sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo gli disse: hanno tolto le tende di qui, li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. L'invidia, quest'odio crescente, no, che porta al desiderio di morte, no? E poi nelle nostre invidie che viviamo, a volte purtroppo tragicamente succede che si arrivi anche all'uccisione fisica, no? Poi altre volte invece ci si ferma prima, ci si ferma all'uccisione morale alcune volte, no? Nella denigrazione, nello sparlare, in qualche modo nel uccidere, tra virgolette, in tanti modi, no? Le persone, no? A partire dall'invidia. E allora questo complotto per farlo morire, si dissero l'un l'altro, eccolo, è arrivato il Signore dei Sogni, vedete, lo canzonano, no? Canzonano il suo dono, non accettano il suo dono. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo chi ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e volendo salvarlo dalle loro mani disse, non togliamogli la vita. Vedete, i fratelli parlano, ma poi non sono un blocco monolitico, per cui c'è qualcuno tra di loro che rispetto ai propositi proprio così tragici, cioè definitivi di qualcun altro, dice vabbè, no, non togliamogli la vita, non uccidiamolo. E volendolo salvare dalle loro mani, e poi disse loro, non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre, vedete, no? Addirittura Ruben vuole, lo si dice due volte, no? Cioè vuole salvarlo e ricondurlo al padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna, era una cisterna vuota senza acqua. Ecco, comincia la sua discesa, dicevo che c'è tutta una parte del racconto di Giuseppe che è una discesa dell'inferno della condizione umana, no? Anche qui il rinvio alla figura di Gesù per noi è immediata, fra l'altro anche questo essere spogliato della sua tunica, no? Anche il Signore Gesù aveva una tunica tessuta tutta d'un pezzo, ricordate, no? Essere spogliati e buttati in questa cisterna. E poi sedettero per prendere cibo. È interessante questo banchetto che si fa su quasi a festeggiare, no, questa impresa di morte, no, di esclusione del fratello, no, e poter gioire, come sarà anche per il Signore Gesù, no, che qualcuno, appunto ricordate i sommi sacerdoti, gli scribi che gioiscono quando Giuda va da loro e si mette d'accordo su come consegnarlo. E allora, quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli, che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti. E la nostra mano non sia contro di lui, perché è il nostro fratello e nostra casa. E notate questa, come dire, questa ambiguità, questo, no? Allora, non ucciderlo, no? Perché è il nostro fratello e nostra carne, e allo stesso tempo venderlo, no? Che eliminarlo in un altro modo, no? Ma senza sporcarsi le mani, come dire. Ci sono tanti modi di eliminare i nostri fratelli in maniera pulita, no? Educata, ma che di fatto sono appunto no? delle rotture di relazione e cancellamento delle persone, cioè che campi pure, ma che non lo vediamo più, no? E fra l'altro giustificando questo dicendo il nostro fratello, quindi non possiamo sporcarci le mani. In nostra carne, notate, no? Queste parole, nostro fratello, nostra carne, quanto pure in sé vere, ma quanto le intenzioni che le dice queste parole così inquinate, così ambigue, così contraddittorie, no? Tra dire queste cose e compiere, no, dei gesti di rottura. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Notate, anche Ruben, che pure vuole salvarlo, però no, gli dà, non ha, il suo desiderio non è così forte da opporsi ai fratelli. Anche questo è un venir meno, no, alla fraternità. Passarono alcuni mercanti madianiti e si tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismailiti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto, fratello venduto per denaro. È una delle grandi idolatrie di sempre, dell'uomo, di ogni epoca, che fa sì che si vendano fratelli e sorelle, si rinunci a fraternità. Quante vicende anche sappiamo, no? E tante volte più la vita in qualche modo è stata fortunata e ha messo più beni a disposizione, più problemi ci sono. Non è automatico, ma l'esperienza tante volte è così. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Continua la discesa, Allora questi brani ci raccontano di Israele prima dell'Egitto, prima della discesa del popolo di Israele, ma in realtà sappiamo che sono stati scritti dopo l'esperienza dell'Esodo. Per cui quando si parla di Egitto, l'Egitto è l'Egitto, cioè l'Egitto è la terra della schiavitù. Per cui questa discesa dalla cisterna all'Egitto dice di una condizione, no, di Giuseppe sempre più. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: ragazzo, non c'è più, io dove andrò? Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse: è la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: no, io scenderò in lutto da mio figlio nell'Infe. E il padre suo lo pianse. Vedete, questa azione dei fratelli contro Giuseppe porta immediatamente come conseguenza, appunto, immediata, e in qualche modo la morte del padre, non fisica, no, ma interiore. Nel dolore, agli occhi di Giacobbe è morto Giuseppe, e in qualche modo è morto lui, no? In questo lutto, in questo pianto inconsolabile che appunto Giacobbe vive e fa. E intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Quindi Giuseppe è schiavo in Egitto. Ora il capitolo 38, lo leggiamo velocemente, l'avevamo letto qualche altra volta con voi, non mi ricordo, ma lo leggiamo. C'è una parentesi non più legata al discorso di Giuseppe, ma come vedremo a un altro fratello. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Adullam, di nome Chira, uno dei fratelli. Qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamata Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Concepì ancora un figlio e lo chiamò Onan. E partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora una volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chizib quando lei lo partorì. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar, Maer, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Attenzione, noi dobbiamo sempre interpretare, no, intanto questo era un malamente. È morto, la mentalità antica collegava il cattivo comportamento con la punizione della morte, ok? Allora Giuda disse a Onan: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Vedete la legge dell'eritato, questa era ancora in pratica, era in atto al tempo di Gesù, ricordate anche quella famosa storia dei Sadducei, no? Con Gesù. Allora Maona sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua, cioè il fratello doveva prendere in moglie la cognata vedova, avere dei figli con lei, ma i figli che sarebbero venuti non avrebbero portato il suo nome, ma avrebbero portato il nome del fratello defunto. E quindi anche i beni sarebbero, lui non avrebbe avuto niente, no? Allora vedete, Ona non... ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra per non dare un discendente al fratello. Quindi aveva dei rapporti con la moglie e con la cognata, che era diventata sua moglie, però non in modo da renderla feconda. Ciò che gli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Quindi le cose vanno molto velocemente. Allora Giuda disse alla nuora Tamar: ritorna a casa di tuo padre come vedova fino a quando il mio figlio Sela sarà cresciuto, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. E notate, c'era ancora il terzo fratello Sela, però il padre dice: questa porta proprio sfortuna, per cui mi è rimasto un figlio, io per la legge dovrei darglielo, no? Però aspettiamo, lasciamo passare tempo, magari muore lei, finisce tutto, ma meglio di no. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di sua moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui c'era Chirà, il suo amico di Adullam. La notizia fu data a Tamar: ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge. Passa il tempo, Giuda nicchia. Cioè per la legge lui doveva dare, no? Cioè, fra l'altro, una vedova, come sappiamo, era una delle situazioni più di povertà che c'erano, ricordate, nella Bibbia: la vedova, l'orfano e lo straniero, no? Per cui questa situazione, questa donna era una situazione di estrema indigenza, no? Quando per la legge lei doveva essere data in moglie al terzo figlio, invece Giuda non stava andando contro. Allora che succede? Che lei sente che il suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Allora Giuda la vide, la prese per una prostituta, non la riconobbe, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su per quella strada verso di lei e disse: lascia che io venga con te. Vedete, no? Giuda sta andando a fare i suoi lavori, però per strada vede questa donna, non la riconosce, la prende per prostituta e vuole andare con lei. Egli si dire... non sapeva infatti che era nuova. Ella disse: che cosa mi darai per venire con me? Dice lei: che cosa mi dai? Rispose: io ti manderò un capretto del gregge. Come vedete, lui dice: io in questo momento non so niente, ti manderò un capretto del gregge. E la riprese: mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me l'avrai dato? No, vedete, è un contratto, cioè nel senso, tu ti manderò un capretto, vabbè, mi manderai, lasciami un pegno e vediamo. E lei dice: qual è il pegno che devo dare? Rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Ah, caspita, sono cose grosse, cioè il sigillo, no? Il bastone, il cordone sono segni del capo tribù, cioè sono segni identificativi molto forti, no? Però vedete, lei chiede un pegno molto pesante, però si vede che Giuda era già preso dal desiderio di andare con lei, E allora Giuda, vedete, glieli diede e si unì a lei. Ella rimase incinta. Poi si alzò e se ne andò. Si tolse il velo e riprese gli abiti vedovini. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullam per riprendere impegno delle mani di quella donna, ma quello non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: dov'è quella prostituta che stava in Ain? Sulla strada? Ma risposero: qui non c'è stata alcuna prostituta. Così tornò da Giuda e disse: non l'ho trovata. Anche gli uomini di quel luogo dicevano: qui non c'è stata alcuna prostituta. Allora Giuda disse: si tenga quello che ha, altrimenti ci esponiamo agli scherni. Vedete? Perché naturalmente dire questa cosa qui, che lui era andato con una prostituta, eccetera, cioè, no, certamente non gli faceva onore. Naturalmente queste cose si fanno di nascosto. E allora dice: vabbè, lasciamo stare, è un problema, è sparito il sigillo, è sparito il bastone, però è meglio che le cose non si sanno. Circa 3 mesi dopo fu portata giù da questa notizia: Tamar, tua nuora, si è prostituita e anzi incinta a causa delle sue prostituzioni. Attenzione, nel senso che a un certo punto la sua gravidanza non può essere più tenuta nascosta, e allora si è prostituita, cioè nel senso, lei era vedova, era promessa sposa al terzo figlio, non poteva andare con un altro uomo, per cui, dato che è incinta, è andato con un altro uomo, no? E allora Giuda disse: conducetela fuori e sia bruciata. Ecco, era proprio quello che Giuda aspettava, cioè che questa qui combinasse qualcosa, in modo, pensate com'era contento Giuda che si era liberato. Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire al suocero: io sono incinta dell'uomo a cui appartengono questi oggetti. E aggiunse: per favore, verifica di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: lei è più giusta di me. Infatti io non l'ho data a mio figlio Sela e non ebbe più rapporti con lei. Allora, non è una bella storia, non è una bella storia, però intanto è bello che sia nella Bibbia, cioè sempre per quello che tante volte ci diciamo, no? La Bibbia non è una storia edificante, non è una storia moralista, non è una storia per... La Bibbia parla di noi, e parlando di noi parla anche delle nostre storie di dolore, di sofferenza, di paura, al di là della riprovazione morale che possiamo avere per questa, c'è tanta sofferenza, eccetera, in questa storia, lacrime, e allo stesso tempo, ecco, di una è parola di Dio, perché dice di un Dio che è fedele a questa nostra storia così com'è, che non può, cioè, se vuol salvare noi deve avere a che fare con noi così come siamo, non come vorremmo essere, ma come siamo. E quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo 2 gemelli. Durante il parto uno di loro mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: questo è uscito per primo. Ma poi questi ritirò la mano ed ecco venne alla luce suo fratello. Allora le esclamò: come ti sei aperto una breccia? E fu chiamato Perez. Poi uscì suo fratello che aveva il filo scarlatto dalla mano e fu chiamato Zerach. Torniamo a Giuseppe. Giuseppe era stato portato in Egitto e Potifare, un eunuco del faraone, comandante delle guardie, un egiziano, lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe. A lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore lo faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Allora Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale. Anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Vedete, Giuseppe rimane un uomo che ha dei doni, che ha delle capacità, che ha un'affabilità, per cui anche da schiavo questi doni vengono fuori e il suo padrone se ne accorge, per cui lo mette appunto a capo dei suoi averi, eccetera. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo, incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella sua campagna. C'è un uomo che pur da schiavo porta benedizione anche per i suoi padroni. Questo non è una santificazione della schiavitù che purtroppo ancora c'è, anche se a livello di diritto è stata abolita, di grandi dichiarazioni, ma di fatto c'è in tanti modi, ma il dire che non c'è condizione nella quale il credente può sperimentare una vicinanza di Dio che è per lui e per coloro che gli sono vicini. E allora così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto, quindi dotato, un bel ragazzo, però questo crea, come sappiamo, crea dei problemi perché non piccoli, perché dopo questi fatti la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Ecco, no, la fedeltà al suo Dio e il rispetto al suo padrone, che pure lo ha beneficato, spinge Giuseppe a resistere rispetto alle avance, della moglie del suo padrone. E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro mentre non c'era alcuno dei domestici. Ella lo afferrò per la veste dicendo: coricati con me. Ma egli le lasciò tra le mani la veste e fuggì e se ne andò fuori. Possiamo immaginare questa scena. Gli schiavi andavano nudi, ma la sua condizione di un po' di capo, del personale, gli aveva fatto ricevere una veste, un qualcosa addosso, e che rimane tra le mani appunto della moglie che cercava di in qualche modo di convincerlo. E allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo, cioè uno schiavo, per divertirsi con noi. Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori. Ecco, nell'ira di non aver potuto concretizzare i suoi desideri, diventa allora queste menzogne che fa sì che ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me. Tra l'altro, vedete, anche un'occasione per dare addosso al marito, no? Quel servo ebreo che tu ci hai condotto a casa, sempre nella lotta fra marito e moglie, no? Senza esclusioni di colpi. Allora è il momento in cui la moglie può mandare una frecciata al marito. E allora, ma appena io ho gridato, ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, proprio così mi ha fatto il tuo servo, si accese d'ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Ecco, allora sempre più giù, no? Cisterna, Egitto, poi sembrava un momento nell'Egitto di risollevarsi e invece finire nelle prigioni dell'Egitto. Così egli rimase in prigione. Ma il Signore fu con Giuseppe, gli accordò benevolenza ed egli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. Vedete, rimane Giuseppe, no? Per cui anche in quella situazione derelitta, innocente, condannato insieme a tanti altri colpevoli, anche questo ci dice qualcosa, ci rimanda qualcosa di un altro innocente condannato, no? Insieme a tutti noi colpevoli, e fa sì che appunto il comandante della prigione lo nota, e così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione, e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Notate, diventa servo dei colpevoli, servo dei carcerati, colui che in qualche modo, come farà poi il Signore Gesù, laverà i piedi. Il comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. Dopo questi fatti, il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto. Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in custodia nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. Allora, vicende di corte che appunto portano in disgrazia il coppiere, quello che poi offriva la coppa al re, eccetera, e colui che gli preparava il pane, cioè, quindi personaggi anche importanti, no? Cioè, un master chef del tempo, potremmo dire quasi, no? E allora gli va male, deve essere successo qualche cosa, forse il pane non era buono, cioè, comunque vanno a finire in prigione. Il comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe perché li accudisse, così essi restarono nel carcere per un certo tempo. Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, con un proprio significato. Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete la faccia così triste?» Gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti». Giuseppe replicò loro: «Non è forse Dio che è in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque». Vedete, lui è abituato ai sogni, e li ha avuti, e pian piano impara a interpretarli. Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno e Giuseppe gli disse: «Nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite, sulla quale vi erano tre tralci. Non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli, maturarono gli acini. Io tenevo in mano il calice del faraone, presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Ecco l'interpretazione. I tre tralci rappresentano tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella tua carica, e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, quando eri suo coppiere. Se poi nella tua fortuna volessi ricordarti che sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà. Ricordami al faraone per farmi uscire da questa casa, perché io sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei, e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo». Allora il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Quanto a me, nel mio sogno tenevo sul capo tre canestri di pane bianco, e nel canestro che stava di sopra di me, che stava di sopra, c'era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dei panettieri, ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa». Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione. I tre canestri rappresentano tre giorni. Fra i tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà a un palo, e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso». Ecco, non è un sogno molto favorevole. Probabilmente queste beghe di corte, erano anche degli scontri di partiti. Cioè possiamo immaginare che queste fossero persone importanti, e quindi dei gruppi, no? Uno dei quali avrà successo e l'altro invece cadrà in disgrazia. Appunto al terzo giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi fece un banchetto per tutti i suoi ministri, e allora sollevò la testa del capo dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri. Reintegrò il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché porgesse la coppa al faraone, invece impiccò il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Ecco, no, questo Così vanno le cose, per cui quella che era stata una speranza, no, da parte di Giuseppe, non si avvera, perché questo potente, ritornato nella sua forza, non si ricorda. Due anni dopo il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo, ed ecco salirono dal Nilo sette vacche, belle, di aspetto e grasse, e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte, di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo, il famoso sogno adesso del faraone. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si addormentò, sognò una seconda volta, ed ecco sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle, ma dopo quelle ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si svegliò, era stato un sogno. Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno sapeva interpretarlo al faraone. Allora il capo dei coppieri, ecco che si ricorda, parlò al faraone. Tra l'altro è un potente, vedete, si ricorda nei momenti in cui gli torna utile. No, i potenti in genere sono così, non sono capaci di amicizie gratuite, i potenti sono capaci solo di amicizie utilitaristiche, cioè pensano agli altri in quanto li tornano utili a loro, no? Io devo ricordare oggi le mie colpe. Il faraone si era adirato contro i suoi servi, li aveva messi in carcere nella casa del capo delle guardie, sia me sia il capo dei panettieri. Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui, ma avremmo ciascuno un sogno con un proprio significato. C'era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie, noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del sogno. E come egli ci aveva interpretato, così avvenne. Io fui reintegrato nella mia carica e l'altro fu impiccato. Allora il faraone convocò Giuseppe, lo fece uscire in fretta dal sotterraneo, egli si rase, si cambiò di abiti e si presentò al faraone. Il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e nessuno sa interpretarlo. Ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. Giuseppe rispose al faraone: non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone. E allora il faraone, adesso non lo leggo di nuovo, saltiamo un po' di versetti, ridice il sogno che ha fatto. E al versetto 25 Giuseppe disse al faraone: il sogno del faraone è uno solo. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le sette spighe belle rappresentano sette anni. Si tratta di un unico sogno. Le sette vacche magre e brutte che salgono dopo quelle rappresentano sette anni, eccetera, eccetera, ancora sette anni. Verranno sette anni di carestia. E appunto quello che ho detto al faraone, Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni in cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto, a queste succederanno sette anni di carestia. Si dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia consumerà la terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata nella terra, eccetera, eccetera. Allora, quindi il Giuseppe interpreta il sogno e gli dice che appunto Dio ha deciso di fare questo e dà anche il consiglio al faraone, versetto 33, che pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra d'Egitto. Il faraone inoltre procede a istituire commissari sul territorio, eccetera, gli dà anche delle indicazioni. La proposta, versetto 31, come sappiamo piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. Il faraone disse ai ministri: potremmo trovare un uomo come questo, in cui sia lo spirito di Dio? E il faraone disse a Giuseppe: dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, non c'è nessun intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio governatore, e i tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo, solo per il mio trono io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe: io ti metto a capo di tutta la terra d'Egitto. Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe, lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'argento, lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava Abrek, e così lo stabilì su tutta la terra d'Egitto. Poi il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat Paneach e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe partì per visitare l'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando entrò al servizio del faraone d'Egitto. Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone e percorse tutta la terra d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza la terra produsse profusione e gli accorse tutti i viveri dei 7 anni di abbondanza che vennero nella terra d'Egitto e ripose i viveri nella città, in ogni città, eccetera, eccetera. Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, eccetera, eccetera. Intanto, prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli partoriti da lui, da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. E poi dopo ci saranno i 7 anni della carestia. Finirono i 7 anni di abbondanza nella terra d'Egitto, cominciarono i 7 anni di carestia, come aveva detto Giuseppe, ci fu carestia in tutto il paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. Poi anche la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia imperversava su tutta la terra, allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Attenzione, vediamo Giuseppe che viene elevato alla seconda figura più importante dell'Egitto, che viene rivestito di abiti belli, che finalmente si sposa e dei figli, e allo stesso tempo questo è il gradino più basso. Parlavamo di una discesa, e questo è il gradino più basso, paradossalmente. Perché? Perché Giuseppe diventa un egiziano. Dimentica, no, la sua terra, dimentica suo padre, dimentica, ricordate anche il primo nome che dà Manasse al figlio, e sì, la vita gli va bene, finalmente, non è più in carcere, ma ha perso tutto, ha perso i suoi fratelli, ha perso la sua famiglia, con tutte le vicende, eccetera, no, si è staccato, è morto tutto. Vedremo non per sempre, no? È diventato un egiziano. Tra l'altro il faraone gli ha dato anche un altro nome, no? Safnat Paneach, che significa, sono dei nomi egiziani che dicono, Dio dice, egli è vivente. Egli è vivente. Sì, però avendo tagliato con la sua storia. E ricordate che Giuseppe poi è un patriarca, cioè è inserito in quella storia di benedizione che parte da Abramo e che Dio vuole compiere con il popolo di Israele per tutta l'umanità. Per cui tagliandosi fuori da quella storia, no, si taglia fuori dalla storia della benedizione, della vita. Allora leggiamo semplicemente l'inizio nel capitolo 42 e poi lasceremo gli ultimi capitoli per la prossima volta. Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era grano, perciò disse ai figli: perché state a guardarvi null'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva che non gli debba succedere qualche disgrazia. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo agli altri che pure erano venuti, perché nella terra di Cana c'era la carestia. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Quindi naturalmente gruppi di emigranti o di forestieri venivano in Egitto che aveva il grano, e per cui si realizza quel sogno, no? Ecco, il sogno di lui in piedi e i fratelli, no? Con la faccia a terra. E Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe. ma fece l'estraneo verso di loro. Fece l'estraneo verso di loro. Vedete, qui è il momento in cui questa discesa, no, che lo ha portato così lontano fino a perdere la sua identità, di fronte alla presenza dei fratelli con cui la relazione no, è stata tagliata, distrutta, no, cioè negata da parte dei fratelli verso di lui, e lui possiamo anche immaginare tutto quello che ha sentito nei confronti di questi fratelli che di fatto, no, gli hanno sconvolto la vita, lo hanno... E appunto lui coglie, fece l'estraneo verso di loro, no? E questo estraneo, cioè questo essere straniero, non è soltanto appunto il non farti riconoscere prima di tutto, no? Ma anche in qualche modo il suo cogliere la sua condizione di straniero. Sì, è in Egitto, è il numero due, eccetera, ma è uno straniero. Cioè non ha una terra, non ha, no? Cioè, non ha una famiglia, non ha una storia in cui, da cui provenire, non ha dei fratelli. E paradossalmente questo gli torna, no? Quando davanti a lui ci sono questi fratelli che hanno negato la fraternità. E allora gli parlò duramente e gli disse: da dove venite? Risposero: dalla terra di Canaan, per comprare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto loro riguardo e disse: voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Ci sembra un po' strano, perché da una parte si ricorda e dall'altra parte comincia ad attaccarli, no, in maniera così dura, e lui sa bene anche ingiusta. Però la continuazione la vedremo la prossima volta, dato che siamo già prima delle 8, vedremo come già questo inizio, no, dice una tutta una pedagogia che poi pian piano Giuseppe elaborerà, come sappiamo, per poter finalmente lasciarsi riconoscere come fratelli. Perché lui poteva farsi riconoscere subito, però sarebbe stato riconosciuto non tanto, cioè sì, come il fratello temuto, quel fratello potente da cui adesso, no, temere vendetta, prostrarsi, sperare che non ce la faccia pagare per quello che abbiamo fatto adesso che lui ne ha tutta la possibilità. Non sarà questo il cammino che Giuseppe farà fare ai suoi fratelli, per invece percorrere un'altra via per una vera fraternità. Però questo lo vedremo. Guarda, immediatamente